Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica di medicina effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo questa rubrica che realizziamo in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma, in regia Luciana Fantini ed Eva Rohrmann. Oggi parliamo di bronchiolite pediatrica e del legame fra le morti in culla e le donne fumatrici. Il tema di oggi dunque è la bronchiolite pediatrica e ne parliamo con il professor Costantino Romagnoli, ordinario di neonatologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e direttore terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Ci può spiegare, professore, che cos'è la bronchiolite?
La bronchiolite è una malattia infettiva che colpisce la parte terminale dei bronchi, cioè i bronchi più piccoli, ecco per quel per il termine bronchiolite, cioè l'ultimo tratto del bronco che è prima dell'alveolo polmonare. Ed è un'infezione che può portare dei gravi problemi perché colpisce una zona molto delicata del polmone per gli scambi respiratori.
E da cosa viene provocata questa malattia?
È una malattia virale, oltre il 65% di queste infezioni dipende da un virus che si chiama virus sincitiale respiratorio ed è quello più in causa, però oltre questo ci sono anche molti altri virus che possono dare la stessa sintomatologia e sono i virus del raffreddore, i cosiddetti rinovirus o gli adenovirus, però devo dire che recentemente se ne scoprono sempre di nuovi, man mano che cambia un pochettino la situazione ambientale del nostro pianeta.
Quindi ci sono altri fattori che aumentano il rischio di infezione nei bambini piccoli?
Sì, senz'altro. Allora, la prima cosa importante è la socializzazione, cioè la possibilità che bambini convivano con altri bambini facilita la trasmissione, soprattutto nelle età più piccole, cioè sotto i 2 anni. La seconda cosa è sicuramente l'inquinamento ambientale, perché questo per esempio è dimostrato che le bronchiolite sono molto meno frequenti nelle zone rurali rispetto alle zone cittadine. L'altro problema è l'ambiente familiare, è più o meno favorente, che ne so, i fumatori, oppure se è un ambiente non eccessivamente sano dal punto di vista igienico. Poi altri fattori possono riguardare il bambino che si ammala, perché ci sono per esempio delle popolazioni a rischio di maggiore infezione di virus sincitiale, che sono per esempio i neonati prematuri che hanno avuto una patologia polmonare cronica, oppure i portatori di una cardiopatia congenita, oppure per esempio portatori, cioè malati di malattie particolari come quelle muscolari o la fibrosi cistica, ecco.
Lei prima citava i bambini al di sotto dei 2 anni, perché questa è l'età in cui si manifesta la bronchiolite?
Sì, allora i dati si riferiscono prevalentemente a quello che abbiamo detto essere il virus più frequente nella genesi della bronchiolite, che è il virus sincitiale respiratorio. Questo virus praticamente contagia i bambini sotto i 2 anni al 92%. Cosa vuol dire? Che il 92% dei soggetti ha un contatto con questo virus nei primi 2 anni di vita e oltre l'80% nei primi 18 mesi, particolarmente se questi soggetti sono, ripeto, socializzati, cioè vengono mandati all'asilo nido.
Quali sono i sintomi?
I sintomi sono quelli di una malattia respiratoria importante, cioè la difficoltà a respirare, l'aumento della frequenza cardiaca, la tosse molto insistente, qualche volta, come dicono le mamme, non si calma con niente.
Ma quindi può essere scambiata per un'influenza?
Sì, inizialmente sì, nei bambini più grandi o in bambini particolarmente fortunati che la contraggono in maniera piuttosto leggera, tutto può essere semplicemente un raffreddore con un po' di tosse che può essere scambiato per una cosa banale. Se invece l'infezione procede fino a dare la bronchiolite vera, allora questi sono bambini che hanno delle difficoltà respiratorie importanti, qualche volta anche se raramente, richiedono l'ospedalizzazione e addirittura qualche volta il sostegno respiratorio, ventilatorio proprio.
E quindi quanto dura la fase acuta, questi sintomi?
Ma la fase acuta di solito dura dai 2 ai 5 giorni, perché chiaramente poi l'organismo reagisce nei confronti del virus e quindi a seconda di quella che è la reazione dell'organismo possiamo avere bambini che, insomma, la parte più brutta della malattia, quando esplode in maniera più violenta, sono 3-4 giorni.
Una volta contratta questa malattia, per quanti giorni un bambino è contagioso per gli altri?
Questo vorrei saperlo anch'io, se fosse possibile, ma gli studi che sono stati fatti per capire quanto il virus rimane nelle vie respiratorie. Allora è chiaro che si possono fare degli studi per vedere quanto rimane nella mucosa nasale, cioè nel naso. Questo è stato fatto e si è visto che può durare l'eliminazione nasale fino a 5, 7, 8 giorni, però questo non è un segno di certezza, perché bambini che contraggono la bronchiolite vera possono poi annidare il loro virus nelle parti bronchiali più basse e lì è difficile andare a vedere per quanto tempo poi il bambino eliminerà il virus. Certo è che fino a quando il bambino non è in fase avanzata di guarigione è potenzialmente contagioso per gli altri.
Ma quindi non possiamo nemmeno stabilire per quanto tempo noi siamo contagiosi quando abbiamo l'influenza, parlo normale dell'influenza normale degli adulti.
Ma questo è così, se lei pensa che ci sono delle persone che quando hanno l'influenza guariscono in 2 giorni e persone che guariscono in 5 giorni, però quello che è guarito 2 giorni probabilmente eliminerà meno virus, però nessuno è in grado di dire quanto virus elimina, quindi questa è una domanda veramente alla quale è molto difficile rispondere con un numero certo.
E c'è un periodo dell'anno più pericoloso per questi bambini piccoli per contrarre la bronchiolite?
La bronchiolite ha un andamento epidemico stagionale, anche qui ci riferiamo prevalentemente a dati che derivano dall'epidemiologia ospedaliera, e il periodo di maggior rischio è tra ottobre e marzo.
A questo punto possiamo parlare di terapia?
Sì, cioè possiamo parlare che di fatto non esiste una terapia specifica, cioè in che senso? Come tutte le malattie virali non ha una terapia specifica, quindi quello che si cerca di curare sono i sintomi, nel senso che si cerca di calmare la tosse, umidificare bene l'ambiente. Nei casi più gravi può essere necessario ricorrere a terapie aerosoliche, il cui effetto però è ben lungi dall'essere dimostrato, con cortisonici di sintesi oppure con broncodilatatori. La cosa importante è dare l'ossigeno se il bambino ha difficoltà respiratorie veramente importanti e direi come indicazione di prudenza un accurato controllo del bambino soprattutto nei primi 6-8 mesi di vita, cioè se contrae questa infezione a quell'età è un bambino che qualche volta sarebbe meglio in un reparto ospedaliero piuttosto che a casa.
Lei ha citato i casi più gravi, questo significa che la bronchiolite in alcuni casi può anche portare alla morte?
Sì, purtroppo è così, nel senso che l'impegno respiratorio può essere così massiccio e tale da portare il bambino a un'insufficienza respiratoria grave, per la quale è richiesto poi una ventilazione meccanica e esiste anche un rischio di mortalità, soprattutto per i bambini più piccoli.
Il normale vaccino, professor Romagnoli, il vaccino antinfluenzale, può aiutare?
No.
O questi bambini sono troppo piccoli?
No, ma non c'entra assolutamente niente. Cioè il virus dell'influenza è un virus completamente diverso, quindi vaccinarsi per l'influenza
non
può
serve.
Proteggere dall'influenza ma non protegge dal virus sincitiale. Il virus sincitiale respiratorio ha una profilassi possibile, nel senso che esiste un anticorpo monoclonale specifico che se somministrato però mensilmente nel periodo epidemico riesce a proteggere a ridurre notevolmente le ospedalizzazioni per questa patologia. Tant'è vero che è prevista in Italia una profilassi nei bambini a maggior rischio, cioè i prematuri che hanno una grave patologia respiratoria o quelli che hanno una patologia congenita. È prevista la possibilità che da ottobre a marzo facciano una somministrazione mensile di questo anticorpo monoclonale, che peraltro è molto costoso, ma che è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, però richiede, ripeto, una profilassi che richiede un'iniezione ogni mese, quindi è abbastanza invasiva.
Quindi, per concludere, a livello preventivo, l'ambiente, l'igiene?
L'ambiente, l'igiene, quando è possibile la non precocissima scolarizzazione, socializzazione dei bambini, evitare il fumo passivo, perché questo è sicuramente un elemento, è un elemento concausale, e laddove è possibile, se si sa che c'è un qualche caso, per esempio all'asilo nido, tenersi il bambino a casa. Però spesso e volentieri dobbiamo ricordarci che possiamo essere anche noi adulti a portare il virus sincenziale a casa, magari avendo semplicemente un banale raffreddore.
E questo per quanto riguarda la bronchiolite pediatrica. Professor Romagnoli, siamo in conclusione, ma prima di salutarla, lei avrà letto, si parla di nuovo di SIDS, la sindrome della morte improvvisa dei bambini in culla, e la relazione che esiste fra questa e le donne fumatrici. E sembra che 9 madri su 10 di bambini morti in culla fumano durante la gravidanza. Non è una novità, ma occorre forse porre di nuovo il problema all'attenzione del pubblico. Un suo commento?
È indubbio che tutti gli studi che sono stati fatti sulle relazioni tra la SIDS e i vari fattori causali hanno dimostrato poche cose, ma quelle poche cose sono delle certezze. Una di queste è che il bambino deve dormire a pancia in su, cioè supino e non in altre posizioni, un'altra è che sicuramente non deve essere surriscaldato, e un'altra è sicuramente che sarebbe meglio che le mamme non fumassero. Se calcoliamo che la SIDS in Italia ha un'incidenza dello 0,7-1 per mille, una mamma che fuma in gravidanza aumenta di 4 volte questo rischio al proprio figlio. Questi sono studi che sono stati fatti in modo molto particolare nel mondo, soprattutto in Inghilterra e Nuova Zelanda, perché è sempre difficile dire quanto dipende dal fumo in gravidanza e dal fumo successivo, però sicuramente, per esempio, in donne che non fumano ma che convivono con un marito che fuma, il rischio per quel bambino è 1,4 volte superiore rispetto al 4 volte del fumo in gravidanza. Quindi quello che si deve dire sicuramente è che il fumo ha una dose, ha anche una relazione dose-effetto, nel senso che io capisco che per uno che è abituato a fumare è difficile smettere di fumare, però perlomeno in gravidanza bisogna cercare di ridurre al minimo l'uso della sigaretta.
Grazie al professor Costantino Romagnoli, ordinario di neonatologia della Cattolica e direttore terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A presto. Effetti collaterali termina qui. Potete ascoltare questa rubrica sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Castorri, un buon proseguimento di ascolto.